serve anche saper fare questo, anche se programmate, insomma, quindi alla fine,
perché poi gli oggetti nel mondo ce li dovete mettere, a volte dovete anche lavorare un pochino a mano sulle cose.
Va bene. Allora, ricapitoliamo di cosa stavo parlando la scorsa volta.
La scorsa volta stavo parlando di modellazione, quindi ho detto generalmente nei programmi usiamo la presentazione in triangoli, e quindi i triangoli possono essere diciamo definiti in maniera formale, e abbiamo visto che questo ci anche dà qualche proprietà che vogliamo garantire se le triangolazioni, per esempio, devono rappresentare oggetti del mondo reale, quindi per esempio superfici chiuse e che abbiano buone caratteristiche, dobbiamo chiedere che siano, per esempio, delle varietà, quindi abbiano una condizione due manifold, eccetera. Tipicamente quando abbiamo degli oggetti che rappresentano la superficie, abbiamo oggetti in cui sappiamo distinguere la superficie interna e esterna, sappiamo orientare la superficie. La superficie ha un'orientazione definita quando lavoriamo sui triangoli, dalla uno l'orientazione dei triangoli che ricaviamo in maniera diciamo, convenzionale dall'ordine in cui mettiamo i vertici dei triangoli, due dal controllare che l'orientazione dei triangoli sia compatibile, cioè se definisco un verso standard per la normale esterna e poi tutti i triangoli della mia maglia poligonale, triangolare, abbiano orientazioni compatibili, cioè triangoli vicini abbiano orientazioni uguali, diciamo compatibili. Quindi, naturalmente non tutte le superfici sono orientabili nel senso, in questo senso qua, piuttosto definire un'orientazione per tutti i pezzi di superficie e avere che i pezzi vicini hanno orientazione comune, perché basta pensare al controesempio dell'anello di Möbius, in cui prendo la superficie da piego e la riattacco. Naturalmente non ho una scelta dell'orientazione convenzionale che rende tutte le facce compatibili. Questo non è un problema per se le superfici rappresentano bordi di oggetti, perché naturalmente questo non è un bordo di un oggetto reale in questo genere qua. Va bene. Nella geometria discreta, quindi quando si rappresentano oggetti per fare rendering, soprattutto per fare simulazioni, giochi, eccetera, la rappresentazione con le mesh poligonali è, diciamo, quella più diffusa per rappresentare gli oggetti. Mentre si rappresentano ovviamente i triangoli, però ci sono altri tipi naturalmente di mesh poligonali. Possiamo naturalmente avere poligoni di qualunque genere, però c'è un problema che, per esempio, se ci sono poligoni di varie dimensionalità, non sono ben definite alcune cose. Per esempio, se abbiamo tre punti di un triangolo, abbiamo sicuramente definito univocamente il piano che passa per il triangolo. Naturalmente un poligono generico non è necessariamente planare, quindi potrebbe essere non planare, anche un quadrilatero, ovviamente i punti, diciamo, del quadrilatero, in modo tale che non c'è nessun piano che passa per tutti i punti, e quindi in realtà poi se volete usare le normali superfici, quindi pasticcio, quindi tanto vale per aspettare il triangolo. Di fatto a livello basso, quando si fa rendering, generalmente si lavora sui triangoli, anche se per molti tipi di applicazione la presentazione dei programmi potrebbe avere dei vantaggi. A volte si usano rappresentazioni, per esempio, come le cosiddette quad mesh rappresentate da quadrilateri. In alcuni casi derivano direttamente dai dati, per esempio faccio l'acquisizione dell'altezza di terreno, generalmente si fanno magari su patch quadrangolari, eccetera. Quindi ci possono essere altre rappresentazioni con l'eventuale difficoltà del caso, nel senso che se per esempio uso degli algoritmi per modificare una mesh di patch quadrangolari planari, quando sposto i vertici per esempio del mio modello, garantire con qualche controllo, con qualche algoritmo in particolare, che la patch rimanga quadrante planare, perché modificando i vertici si mantenga la condizione di planarità. D'accordo? Quindi quello, per esempio, è un problema che c'è quando si lavora con poligoni con il numero di vertici superiore al triangolo.
Se ho una mesh poligonale chiusa, è possibile anche legare, diciamo, il numero di connessioni tra i poligoni e i poligoni con la topologia, nel senso che se la mesh è fatta bene, non ha problemi di non chiusura, non ha problemi di cattiva di facce, diciamo, di edge, diciamo, non è il code, eccetera, allora, cosa che tipicamente si ha se io gli oggetti di disegno che sono per il programma, se crea automaticamente la triangolazione o la mesh quadrangolare, potrebbero esserci problemi. Dicevo, in questo caso c'è anche una formula che connette che permette di capire già semplicemente dalle connessioni della mesh qual è il genere della superficie, cioè qual è la topologia della superficie. Quindi, per esempio, se l'oggetto a cui appartiene è un'unica componente connessa oppure ha dei buchi, sostanzialmente. La formula che scrive questo, la cosiddetta formula di Eulero, dove appunto si lega un numero di vertici, il numero di spigoli L, il numero di facce F a un numero che è fissato il genere della mesh. Per esempio, se parlo di una mesh sferica, a topologia sferica, diciamo, quindi senza buchi, con un'unica componente connessa, questo G vale 0, quindi il numero di vertici meno il numero di spigoli, il numero di facce fa 2 sempre, qualunque sia il tipo di poligoni, quale sia il tipo di superficie, diciamo, qualunque sia la forma della superficie. In realtà si può estendere anche la presenza di mesh con board, cioè non c'è una mesh chiusa con quella forma di sopra. Ma non è così importante, è una notazione che non è così importante per le cose che potremmo voler fare con le mesh. Quindi, le mesh triangolari sono comunque il tipo di modello che si usa tipicamente per la posizione di oggetti per la grafica e domina largamente il mondo delle applicazioni interattive, dove si usano le funzioni dell'hardware grafico per fare poi il rendering di queste superfici. Va bene. Da dove vengono queste mesh triangolari? Beh, potete disegnarle, crearle con dei programmi che le creano già così, oppure convertirle da altri tipi di rappresentazioni, per esempio da forme geometriche standard definite come superfici parametriche, eccetera, si discretizza, si campionano dei punti e si fanno triangoli, oppure si passa dalla rappresentazione del poligono ai triangoli, si trasformano dati acquisiti in vario modo come campi di altezza in triangoli, eccetera. Poi possiamo anche dire, mi manca qualcosa, quindi se si disegna magari con dei programmi che creano magari superfici parametriche, eccetera, avrete l'opzione di salvare triangolazioni con diversi gradi di accuratezza. Se avete invece delle mesh che sono create da acquisizioni non soltanto di campi di altezza, ma anche ovviamente da vari tipi di scanner, avrete il problema che generalmente la mesh è creata da algoritmi che potrebbero non garantire le proprietà ideali, diciamo, della geometria, eccetera. Per poi fare la grafica, simulare l'annuncio che colpisce il materiale, eccetera, oppure per simulare i tipi di oggetti reali, è necessario poi che questa superficie, che rappresenta i singoli triangoli della mia geometria, della mia maglia, abbia associati anche naturalmente dei parametri, d'accordo? Si parla di attributi che sono naturalmente, per esempio, possono codificare il materiale, il colore, possiamo associare una stima più accurata della normale della superficie che dovrebbe essere 5 punto e così via.
Questo lo possiamo fare associando naturalmente nella struttura dati che utilizzerà il mio modello nel programma degli attributi. Naturalmente, siccome, come vedremo tra poco, come è abbastanza evidente, la maglia di triangoli è definita non soltanto nei punti, ma a tre entità, quindi i punti, i vierge, cioè il vertice, il spigolo, scusate, e le facce, possiamo di solito attribuire, se di solito si attribuiscono gli attributi a una di queste entità,
più comunemente per esempio ai vertici, d'accordo? Quindi nel pipeline standard di solito si associano gli attributi più utili, diciamo, ai vertici della maglia poligonale, poi si interpolano agli altri punti. Quindi è molto semplice orientare sul piano immagine per triangoli, perché si mantengono, diciamo, le proporzioni, i rapporti tra i triangoli, tra i vertici, e dopo si possono interpolare, diciamo, i parametri sulla faccia, di solito si salvano condizionalmente sui vertici gli attributi, che appunto sono tipicamente il colore, le proprietà del materiale e, come sapete bene, per quanto riguarda la grafica al calcolatore, si usa spesso mappare immagini sopra la geometria per aggiungare aspetti grafici belli da vedersi o che simulano effetti naturali, come la procedura che chiamiamo di texture mapping, e per fare il texture mapping sulla superficie bisogna che ci sia una corrispondenza tra le coordinate delle immagini che devo mappare e i punti di questi vertici di questa geometria. Quindi nelle mesh salverò anche gli attributi. Con questo si generano gran parte dei modelli che si possono usare e si usano tipicamente nei programmi interattivi che usano grafica al calcolatore. Naturalmente non è che tutti gli oggetti che può valere la pena di simulare in un gioco, in un'altra applicazione, possano essere facilmente, diciamo, simulati con triangoli. Quindi in realtà non tutti gli oggetti che rappresentiamo al calcolatore sono generati da maglie triangolari, va bene, perché per esempio sicuramente non si può facilmente modellare il comportamento o l'aspetto grafico di nuvole, fiamme, pelliccia, eccetera, con triangoli, visto che adesso ci sono varie libertà di programmare, poi anche l'hardware grafico a piacere, si possono naturalmente usare altri tipi di primitive, altri tipi di modelli, e comunque creare un rendering apposito per quel tipo di modelli. Diciamo che comunque nelle applicazioni di base, storicamente nelle applicazioni interattive, diciamo, principali fino a poco tempo fa, sostanzialmente gli effetti di grafici non facilmente modellabili con la simulazione del comportamento della luce che incide sulle superfici, eccetera, venivano realizzati, come vedremo, con trucchi, quindi texture mapping, di questo genere. Però oggi che la grafica interattiva permette anche di realizzare effetti, diciamo, pipeline tipo diverso, usare strutture tipo diverso in maniera più semplice, c'è più possibilità di usare anche modelli diversi, diciamo, di oggetti rispetto ai triangoli, ma comunque per lo più si usano mesh triangolari. E quindi adesso vediamo come codificare al meglio mesh triangolate, come possono essere rappresentate in memoria, nei slide, eccetera. Quindi, brevemente, ci possono essere varie problematiche relative a come codificare al meglio per memorizzare sul file oppure per fare il rendering più velocemente. Storicamente, per esempio, specialmente quando l'hardware grafico non era tanto veloce o non c'era nemmeno, una cosa che poteva essere molto
utile o quanto più necessaria è tendere a evitare di ripetere operazioni di disegno, per esempio, più volte. Quindi, siccome, per esempio, quando si disegnasse triangoli 1 a 1 potrei avere delle ripetizioni, naturalmente, perché se
disegno i triangoli disegnandoli tutti uno ad uno facendo tutti gli spigoli, disegno un sacco di spigoli più volte, naturalmente. Questo ha fatto sì che, per esempio, in OpenGL fossero state inventate, cioè inserite, diciamo, delle modalità di memorizzazione, diciamo, delle strutture triangolate che evitassero di ripetere, diciamo, il disegno degli spigoli usando semplicemente strutture di memorizzazione differenti dal triangolo, dal singolo triangolo. Per esempio, quello che si chiama strip e funnel di triangoli, quindi che anziché avere una lista di triangoli, avessero una serie di triangoli definiti o da una strip, cioè è un triangolo in cui iterativamente quello si fa, si aggiunge al triangolo precedente, diciamo, un unico vertice, e convenzionalmente questo vuol dire che devo creare un triangolo unendo gli ultimi due vertici della lista precedente col terzo, con l'ultimo aggiunto. Se faccio così creativamente con una serie di triangoli, ho che posso fare disegni molto più rapidamente senza ripetere il disegno di vertici. La FAN è la stessa cosa, cioè la stessa cosa, è un metodo simile, diciamo, che disegna non ripetendo, diciamo, i vertici. Quindi si parte da un vertice centrale e tutti quelli successivi sono praticamente triangoli, aggiungo il triangolo, quindi due successivi aggiungono il triangolo, due successivi aggiungono il triangolo in cui il successivo nodo è quello iniziale, così via. Naturalmente il problema è che in questi casi dovrei, se volessi usare queste procedure semplificate di memorizzazione interna al programma grafico, dovrei decomporre gli oggetti della mia scena in maglie poligonali, a loro volta decomposte in queste strutture. Storicamente nella grafica hanno sviluppato algoritmi per fare questo, ma tipicamente non è così tanto usato nelle applicazioni pratiche, ma la pipeline standard di rendering di OpenGL è quella deprecata, diciamo, a funzioni fisse, aveva già dentro le funzioni per fare il rendering, quindi la proiezione delle strisce delle fanne triangoli. Dicevo, la comodità dell'uso dei triangoli per il rendering è un po' data da quello che dicevo prima, sostanzialmente. Se io ho quello che dovrò fare poi quando faremo rendering, sostanzialmente, è prendere il nostro oggetto, calcolarne una trasformazione e poi lo mapperà sul piano immagine, va bene, e dopodiché andare a disegnare le proiezioni dei triangoli sul piano immagine sovrapponendone gli effetti, diciamo. Quello che c'è di buono è che se per una maglia triangolata io posso tranquillamente fare le operazioni geometriche singolarmente sui vertici della maglia, d'accordo, e dopodiché posso andare a vedere cosa è successo ai vertici e come sono arrivati sul piano immagine, e da lì applicare gli algoritmi di rasterizzazione, quindi creare triangoli raster, visto che andando a triangolare direttamente i vertici proiettati sul piano immagine, va bene, e l'effetto sarà corretto, diciamo. L'effetto sarà quello di vedere effettivamente la proiezione del mio oggetto originale sul piano immagine.
Quindi nei programmi, sia a livello di modellazione e salvataggio poi in file eccetera, sia a livello di gestione interna della memoria durante l'esecuzione della fase interattiva, sia a livello di rendering sulla scheda grafica, è necessario memorizzare, trasferire le informazioni su questi modelli triangolari. D'accordo? Quindi i programmi devono in maniera diversa magari accedere alle informazioni sui nodi, sui vertici, sulla connettività e sugli attributi. D'accordo? Siccome le esigenze sono diverse in ciascuna di queste fasi del rendering, possono esserci diversi modi di rappresentare l'informazione legata a una maglia triangolare. Quindi possono convivere anche negli stessi programmi più rappresentazioni degli stessi oggetti ottimizzati per operazioni diverse. Quindi, per esempio, i programmi che devono, per esempio, gestire la scena, ricavare le collisioni, andare a vedere cosa è visibile, cosa non è visibile da un certo punto di vista, dovranno avere una rappresentazione interna che in qualche modo faciliti le operazioni di ricerca, per esempio. D'accordo? Qui vediamo come possiamo rappresentare in maniera differente con delle strutture dati un oggetto espresso da una maglia di triangoli. Quindi abbiamo detto che gli elementi di base di una rappresentazione triangolare sono vertici, spigoli e facce, dove eventualmente posso applicare alle caratteristiche di base, applicare anche altre informazioni ulteriori relative agli attributi. Quindi i vertici rappresentano generalmente le posizioni dello spazio 3D, quindi hanno coordinate x, y, z, e eventualmente l'attributo, per esempio il colore, gli spigoli rappresentano segmenti che uniscono i due vertici e ad essi di solito non è attribuito nessun attributo, le facce sono i poligoni, se sono triangoli, sono tutti triangoli, in cui si rappresentano generalmente i vertici o le facce con un ordine o gli spigoli con un ordine preciso, e a cui spesso sono attribuiti, anche in questo caso, possono essere attribuiti attributi. Cosa serve ancora per definire le operazioni di rendering? Tipicamente noi vogliamo simulare l'illuminazione di oggetti reali in cui c'è ben definita un oggetto esterno, una faccia interna e una faccia esterna, un lato interno e un lato esterno, e in più il comportamento della luce sulla superficie, come viene riflessa verso la telecamera virtuale, è dipendente dalla fisica, dalla direzione della normale della superficie in quel punto. Quindi altre cose che devono essere ben codificate sono l'orientazione della superficie e le normali. L'orientazione della superficie è generalmente ricavabile in maniera implicita dall'ordine in cui sono dati i triangoli, i vertici del triangolo, gli spigoli del triangolo consecutivamente, cioè nel senso anti-orari convenzionalmente si dice che la faccia esterna, se altrimenti è interna, se viene dato in senso orario, e generalmente però può essere utile, viene fatto per velocizzare i calcoli e anche associare come attributi dei normali ai vertici o alle facce. Questo può avere un'ulteriore utilità di in qualche modo codificare un modello magari più complesso usando delle normali che non corrispondono necessariamente alla normale che si calcolerebbe dal modello poligonale, perché in realtà il modello poligonale dovrebbe essere un'approssimazione di un oggetto liscio, quindi in realtà non ci dovrebbero essere facce visibili. D'accordo? No, comunque
c'è un neon che non parte bene,
si può spegnere, si può spegnere, pensare di rappresentare la struttura dati con le mesh semplicemente, per esempio, esprimendo una lista di triangoli. Quindi, per esempio, io ho un triangolo, per esempio una faccia che è rappresentata da tre punti, potrei avere un'unica struttura dati faccia dove metto termini di vertici in ordine con l'ordine che esprime la direzione, diciamo, l'orientazione della faccia, e questo ed eventualmente associare alla faccia degli attributi, d'accordo? Questo è ridondante però come informazione, perché naturalmente i vertici sono condivisi da tante facce, quindi non è una cosa migliore da fare per l'occupazione di memoria, e in più non è la cosa ottimale da fare per fare quelle operazioni che possono essere utili per l'elaborazione dei modelli, perché ripeto, con questi modelli dovremmo poi fare, nei programmi si fanno generalmente delle operazioni che possono essere per esempio legate al andare a vedere le intersezioni, a vedere la visibilità, oppure vogliamo deformare i modelli in base a qualche legge fisica, eccetera, e questi calcoli che si devono fare sui modelli molto spesso implicano delle operazioni che si chiamano ricerche di incidenza. Perché? Perché, per esempio, potrei dover ricavare per un certo vertice, una certa faccia, quali sono, per esempio, gli spigoli che incidono in quale faccia. Posso andare a cercare tutti i nodi che stanno in una certa faccia, quali sono le facce che incidono su un certo vertice, in modo tale da, per esempio, andare a ricavare gli intorni dei punti, permettermi di calcolare la curvatura, permettermi di andare a trovare le zone vicine a quella che sto considerando nel modello, e così via. E queste operazioni sono tanto più efficienti quanto più è facile fare queste ricerche. Quindi, per mantenere una struttura dati ideale su cui lavorare con questi modelli, sarebbe meglio internamente i programmi magari avere delle strutture dati che per esempio facilitino queste ricerche di incidenza, oltre che in qualche modo ottimizzare altri parametri come la quantità di memoria occupata, eccetera. Vabbè. Quindi vediamo alcune strutture dati che sono state proposte o sono usate per facilitare l'elaborazione delle geometrie, quindi magari sono per esempio implementate e utilizzate internamente per programmi di modellazione, per esempio, che ti consentono di deformare una mesh, i programmi di visualizzazione, di processing della mesh, eccetera. Quindi quella di prima sicuramente non andava bene, questa è una versione in cui tengo una lista di tutti i vertici ragionevole e la struttura dati che contiene, diciamo, le facce non contiene più esclusivamente l'informazione delle coordinate dei punti, ma conterrà semplicemente i puntatori ai punti di questa struttura. Quindi duplicando, quindi facendo due liste, ho evitato la duplicazione di informazioni nella memoria, anche se esiste ancora una ridondanza, nel senso che l'informazione sugli spigoli è memorizzata due volte, perché naturalmente non avendo memorizzato la struttura spigolo memorizzo i triangoli, quindi ogni triangolo, se la mesh è manifold, quindi ci sono due triangoli, diciamo, che incidono su ciascuno spigolo, ogni spigolo è memorizzato due volte. ma più grave, perché poi questo alla fine vediamo tutte le principali strutture che si usano per lavorare velocemente con le mesh, però comunque un po' ridondate, anzi apposta lo fanno per consentire di velocizzare le ricerche, però in questo caso non è veloce lo stesso la ricerca di incidenza, perché naturalmente supponiamo che io devo cercare, che ne so, tutte le facce che incidono su un certo vertice, devo comunque andare a vedere dato il a scansionare tutta la lista delle facce, andare a verificare sulle facce se c'è il vertice che sto considerando e dopodiché andare a dire ok, se c'è dentro quella faccia lì incide su quel vertice, okay? Quindi la complessità dell'operazione di cercare tutte le facce che incidono su un dato vertice è dell'ordine, come tutte le ricerche in una struttura dati di questo genere, dell'ordine della dimensione della lista delle facce. Quindi può convenire aggiungere alla mia struttura dati interna, come ho detto, tutti i modelli, anche l'informazione sullo spigolo, sugli spigoli. Quindi un metodo più, diciamo, furbo per evitare praticamente ripetizioni è andare a definire una lista di spigoli, quindi abbiamo una lista di vertici, quella che abbiamo ricordato prima, aggiungiamo, diciamo, un oggetto spigolo, d'accordo? Quindi dove cosa c'è dentro? C'è il puntatore ai vertici iniziali e finali dello spigolo, e questo mi permetterà a quel punto di definire la faccia non più come, diciamo, un contenente, diciamo, i vertici, ma contenente gli spigoli. Questo facilita anche attraverso i puntatori alcune ricerche, perché naturalmente quelle che sono il contenuto dei puntatori diventano immediate, naturalmente se vuole sapere quali sono i vertici che incidono su un determinato spigolo, basta che vada a leggere la struttura dati dello spigolo, che ci vedo già, però non sono tutte, se voglio fare altri tipi di ricerche, queste non sono immediatamente disponibili, d'accordo? Se io voglio sapere, dato un vertice, quali sono per esempio gli spigoli che incidono su quel vertice, devo di nuovo scansionare tutta la lista dei vertici, andare a vedere gli spigoli che ci stanno dentro e considerare solo quelli dove c'è lo spigolo che voglio, dove c'è il vertice che voglio. Quindi quello che si è fatto nelle strutture dati più avanzate per supportare, diciamo, le ricerche di questo tipo è aggiungere in queste strutture dati altri puntatori per consentire di fare velocemente le ricerche di incidenza. Quindi l'idea è aggiungiamo puntatori che servono. Quindi ci sono queste due rappresentazioni, lista degli spigoli estesa, in cui aggiungo agli spigoli anche i puntatori delle facce incidenti sullo spigolo, quindi la ricerca delle facce interne dello spigolo dato lo spigolo diventerà immediata e indirettamente sarà più semplice anche le altre. E poi posso farvi meglio, questa struttura è una di quelle usate, che si chiama Winged Edge, che aggiunge ancora, diciamo, la struttura è questa, ho sempre i miei, diciamo, vertici in cui ho le coordinate di Z, ma a ogni vertice aggiungo un puntatore a uno spigolo, d'accordo? In modo tale da poter immediatamente almeno ad uno degli spigoli che escono da quel vertice unirmi, d'accordo? Quindi il vertice contiene il puntatore a uno spigolo, quindi consente facilmente di raggiungere poi direttamente tutti gli spigoli che tutte le facce che escono da quello spigolo. La struttura degli spigoli contiene non soltanto il puntatore alle facce, ma con i contenuti diversi, vediamolo. Quindi dentro lo spigolo c'è il puntatore ai due vertici, che lo compongono, ma c'è anche il puntatore agli spigoli destro e sinistro di tutti e due i vertici che contiene, messi diciamo esplicitamente, qua vedete, spigolo sinistro e destro è il punto iniziale e spigolo sinistro e destro è il punto finale, e le facce sinistra e destra, tutto quello che incide sullo spigolo, diciamo non tutto quello che incide sullo spigolo, sì, tutto quello che incide sullo spigolo e diciamo gli edge delle facce che incidono sullo spigolo sono memorizzati. In questo modo praticamente quasi tutte le ricerche di incidenza si possono fare in tempo, diciamo, in ordine nullo, diciamo, in un ordine di complessità che è praticamente proporzionale esclusivamente alla quantità, diciamo, di edge o di vertici che incidono sul nodo, se parto dal nodo, o di edge o di vertici che incidono sulla faccia, se parto dalla faccia, sostanzialmente. Similmente possono essere svolte in maniera molto veloce le ricerche di incidenza e anche con quest'altra struttura dati che si chiama half edge, che ha il vantaggio di essere un po' più compatta, di presentare un po' meno elementi, e però riesce lo stesso a rendere molto veloci le ricerche di incidenza, perché comunque contiene tutti i puntatori che servono. E la peculiarità di questa struttura è che duplica in pratica gli spigoli, considerando ogni spigolo due volte, però in maniera orientata, quindi ogni spigolo è praticamente raddoppiato però in maniera differente, o partendo da, in quel caso da uno dei due vertici andando all'alto dello spigolo, o viceversa, d'accordo? Quindi in quel caso per esempio L2 primo sono lo stesso spigolo però in direzione diversa, quindi li chiamo mezzi spigoli, perché la struttura si chiama half edge perché rappresento mezzi spigoli. A me la struttura dati è un po' più compatta di quella del ringed edge, ogni spigolo, mezzo spigolo, ha un po' meno cosa a cui puntare, perché qua bastano sostanzialmente un solo vertice per definirlo sostanzialmente, e quindi lo spigolo di vertice di partenza, se vogliamo, d'accordo? Un puntatore all'altro mezzo spigolo gemello, questo mezzo spigolo gemello è lo stesso spigolo con direzione opposta, un puntatore a una faccia che esce che appartiene, a cui appartiene quello spigolo, d'accordo? E naturalmente la faccia è una sola, perché io questo è soltanto gli angoli, gli spigoli, gli angoli che girano in un senso antiorario, quindi dato la direzione di partenza c'è una sola faccia se la mesh e manifold che corrisponde a uno spigolo, quindi questo è anche un'altra cosa che rende questa struttura molto semplice, diciamo, ogni edge ha soltanto una faccia associata, ogni mezzo spigolo ha soltanto una faccia associata. E poi per il resto è come prima, nel senso che il vertice contiene le coordinate e un puntatore ha un mezzo spigolo, e la faccia in questo caso è semplicemente indicata da un mezzo spigolo, perché naturalmente se io ogni spigolo, anzi mi fa dire che lo spigolo, la struttura spigolo ha anche il puntatore allo spigolo successivo, che qui è sicuramente uno, la faccia chiaramente è definita semplicemente da uno spigolo, perché uno spigolo mi consente di andare a ruotare attorno e trovare tutti gli altri spigoli. È un po' più compatta di quella di prima e consente ugualmente di fare praticamente tutte le ricerche di incidenza in maniera molto veloce, d'accordo? Quindi può spesso nei programmi essere codificata la geometria attraverso una di queste strutture dati interne per facilitare l'elaborazione veloce, diciamo, dei dati. Per esempio, i programmi che sicuramente modificano e deformano le maglie hanno necessità di lavorare con strutture di questo genere per semplificare i conti. Per esempio, il programma MeshLab, che si usa per processing mesh, eccetera, usa internamente la struttura ArcEdge. Non lo facciamo adesso per visto il successo dell'esercizio precedente, però una cosa che si può ricavare facilmente date queste strutture, per esempio, qual è la procedura ottimale data a una di queste strutture per fare queste ricerche di incidenza e verificare che effettivamente sono veloci. Quindi, per esempio, pensando a quest'ultima, cioè all'ultima struttura, voglio calcolare, per esempio, tutti i mezzi spigoli di testo non vertice. Vabbè, io lo dico io anche questo velocemente, senza stare a rimandare l'altra volta. Dovessi risolvere un esercizio così velocemente, cioè io devo trovare tutti i mezzi spigoli che escono da un vertice, per esempio andare a trovare, in questo mi permette naturalmente di andare a cercare quel cosiddetto uno limite, cioè il vicino, diciamo, ciascun vertice. Quale può essere la procedura da questa struttura qui qua? Beh, io parto da un vertice, il vertice mi dà il puntatore allo spigolo, lo spigolo al puntatore allo spigolo gemello, lo spigolo gemello ha come successivo un altro vertice, un altro edge che esce da quello stesso vertice. D'accordo? Quindi ho già trovato uno, se ripete la procedura finché non arrivo al momento in cui torno allo spigolo iniziale, ma finito. D'accordo? La complessità è di fare un calcolo dello spigolo gemello tante volte quante sono le successive, tante volte quanto sono gli spigoli uscenti dal vertice e basta. Quindi è effettivamente proporzionale semplicemente al numero di vicini. È computazionalmente efficiente. Quindi nei programmi possono esserci anche coesistere rappresentazioni diverse, sicuramente nei file non sono salvati in quei formati lì, ma per esempio i file che codificano, che memorizzano i modelli triangolari generalmente sono strutturati in maniera più semplice, in qualche modo hanno una struttura che per esempio vi dà una lista di coordinate dei vertici, va bene, e per esempio una lista di triangoli. Questo è uno dei tanti formati con cui si salvano formati binario, asci, eccetera, i file che rappresentano i modelli triangolati. Questo è uno dei più semplici, ma gli altri non differiscono di molto. Cosa c'è dentro? Prima si dichiara il numero di punti di vertici e il numero di facce, si danno la lista delle coordinate dei vertici, si dà la lista delle connessioni delle facce, queste facce specificando l'ultimo elemento che sono i tre elementi che sono triangoli, e si danno semplicemente gli indici dei triangoli corrispondenti. E quando generate modelli con vari programmi, salvate i file in uno dei tanti programmi formati che contengono i modelli triangolari, dove naturalmente se io do la lista dei vertici, la lista delle connettività, degli edge, dei nodi, dei triangoli, naturalmente non ho nessuna garanzia che la mesh abbia determinate proprietà, quindi che sia chiusa, che sia manifold, che sia regolare, eccetera, non ho nessuna garanzia nella struttura. Quindi se gli algoritmi necessitano di avere mesh con queste proprietà, devo stare attento, naturalmente devo ricordarmi, cercare di verificare a priori che i modelli sistema e uso abbia determinate proprietà.
Più o meno è chiaro, ci siete, siete svegli, state facendo altro. Allora, ok, quindi abbiamo questi modelli, possiamo caricarli in memoria, sappiamo più o meno da dove vengono. Una cosa che mi interessa fare, ovviamente l'ambito dove lavoro io di più, cioè di processing di dati, elaborazione di dati, acquisizione di dati, piuttosto che di creazione di giochi, eccetera, sicuramente può interessare anche a voi, è modificare, elaborare questi modelli, perché molto spesso i programmi necessitano di modelli semplificati, a diversi gradi di risoluzione, in cui magari si aggiustano delle cose, modificano delle cose durante l'esecuzione dei programmi. Se i modelli sono stati generati non da un programma di design, ma dall'acquisizione 3D, cosa che è sempre più diffusa, bisogna ricreare i modelli con delle triangolazioni fatte bene, in modo tale che i modelli abbiano le proprietà che servono, che abbiano le dimensioni in memoria sufficientemente compatte, eccetera. E quindi ci sono tutta una serie di algoritmi che si applicano tipicamente a questi tipi di dati, che lavorano proprio sulla struttura, quindi dei triangoli, con delle operazioni, diciamo, di elaborazione di superfici ottimizzate, adattate alla struttura della mesh triangolo. E le cose che possono che può essere interessante fare, quali possono essere? Quindi, modificare la triangolazione per eliminare difetti, d'accordo? Ridurre il rumore andando a lisciare le parti troppo, diciamo, rumorose, eliminare buchi, cambiare la tipologia, cambiare la rappresentazione diminuendo il numero di triangoli, perché sono ridondanti e troppi triangoli non sarebbero buoni per la prestazione di rendering, naturalmente. E così via. Uno strumento open source che citavo prima, con cui si possono fare queste operazioni, non è uno strumento di modellazione, ovviamente anche nei programmi di modellazione si possono fare queste cose, però uno strumento open source con cui si possono fare queste operazioni di analisi, quindi caricare modelli triangolati di diverso tipo, fare ottimizzazioni di vario genere, processing geometrici, eccetera, è questo MeshLab, che sviluppano al CNR di Pisa, e che è uno strumento ormai disponibile, usato in moltissimi contesti per la visualizzazione, acquisizione e processing. Quindi se capita che dovete lavorare con degli mesh in qualche modo acquisite da scanner o da dispositivi che fanno acquisizione 3D, una delle cose più semplici da fare è lavorare con programmi tipo quello per rendere una protezione ottimale, per poi essere riusata in programmi di vario tipo che potete usare anche usando strumenti poi di alto livello, di quelli che praticamente userete facendo videogiochi. Cos'è che possiamo utilizzare le informazioni della superficie ricavabili dalla mesh, che possono essere usate per esempio per fare smoothing, eliminare rumore, eccetera? Per esempio si possono usare algoritmi che stimano cose tipo la curvatura delle superfici, quindi andare a analizzare la curvatura delle superfici stesse. Sapete, le dimensioni, è facile definire la curvatura come la, diciamo, radio della circonferenza tangente a una curva, in tre dimensioni più complicate, capite, due curvature principali, cioè la massima curvatura, diciamo, tangente alla superficie interposta, e quella perpendicolare, che si indica praticamente con due valori diversi, no? K1 e K2.
avete degli altri parametri che praticamente si usano per caratterizzare localmente la geometria, la curvatura gaussiana, cioè il prodotto di queste due della curvatura media, e molto spesso gli algoritmi che magari lisciano la superficie si basano su un'analisi della curvatura in modo tale da andare a regolarizzare, per esempio, i programmi di analisi delle superfici vi danno la possibilità di mappare, per esempio, informazioni di questo tipo sulla geometria. D'accordo? Se io voglio rimettere, per esempio, di un'acquisizione di una geometria con uno strumento di uno scan, voglio togliere il rumore, la cosa più semplice che posso fare è applicare un filtro tipo la flash art, cioè prendere, per esempio, un intorno che è una mesh, la più facile prendere il cosiddetto one ring, uno ring, oppure due ring, cioè ci stanno attorno, quindi tutti i nodi che accedo attorno a ogni nodo di un solo edge, e per esempio trasformare le coordinate originali del vertice con una media pesata dei vicini, quindi aggiungo alla coordinata originale una media pesata dei vicini. Questo è l'effetto di applicare il cosiddetto filtro alla Flacciano, e l'effetto pratico è che liscio, diciamo, la superficie. Di questo magari lo volete fare, se usate, volete creare dei modelli acquisendoli dalla realtà e poi traducendoli, cercando di ottimizzarli per l'uso in un videogioco, per esempio. E tutti questi algoritmi, questo più semplice e quelli un pochino più furbi, che possono essere utilizzati per evitare alcuni effetti sgradevoli di questa operazione, che per esempio nel caso della traccia vista prima, un effetto sgradevole è che applico al modello dell'operatore, l'operatore tende a lisciare, quindi tende anche a ridurre il volume, quindi si contrasta. Cioè, se io applicassi molte volte quell'operatore, trasformerei una geometria in un oggetto sempre più piccolo. Vabbè. E poi non preserva la discontinuità, eccetera. Adesso non è nostro compito andare a vedere quali sono gli algoritmi di geometry processing, però se usate uno strumento tipo MeshLab avete a disposizione tutta una serie di algoritmi anche più avanzati, più sofisticati di quello, per migliorare l'aspetto della vostra geometria, diciamo, che renda più liscia, più regolare, oltre che di fare quelle cose tipo verificare che la mesh sia manifold, eliminare eventuali buchi e così via, cosa che le mesh acquisite dagli scan generalmente hanno. Quindi, potenzialmente potete fare molte operazioni grazie agli algoritmi che, appunto, chi studia, diciamo, geometria computazionale o computer graphics, appunto, in ambito più teorico, sviluppa. Un'altra cosa che è necessaria per prendere modelli magari a servizio della realtà e utilizzare le applicazioni operative è non eccedere nella dimensione dei file, del numero di triangoli. Perché? Principalmente perché, come vedremo dalla prossima volta, quando facciamo rendering con, appunto, la pipeline basata sulla rasterizzazione, la complessità dell'algoritmo è proporzionale alle dimensioni del numero di triangoli del modello. Siccome è un algoritmo che va in object order e non in image order, la complessità non dipende dall'immagine ma dipende dal modello. Quindi più è complesso il modello, più è complesso l'operazione di rendering. Quindi il punto fondamentale è che una delle cose che può essere utile fare per rendere migliore dal punto di vista pratico questi modelli è semplificarli. Cosa vuol dire semplificarli? È rimuovere, diciamo, ridurre il numero di triangoli, sostanzialmente. Va bene? Questo anche perché molto spesso il numero di triangoli non è necessariamente un indice di qualità, diciamo, della rappresentazione geometrica. Io posso naturalmente
fare la rappresentazione geometrica di un piano dividendo in 5.000 triangoli, ma geometricamente è la stessa cosa, non c'è nessun errore.
Se io divido in un oggetto piano in 1.000 triangoli, non ho nessun dettaglio in più sulla struttura rispetto a usarne due.
E quindi è inutile usare troppi triangoli. Però se avete un modello generato da un'acquisizione con uno scanner laser di una parete, lui non è che vi genera automaticamente 4 2 triangoli, vi genera, siccome vi genera magari un milione di punti, l'output dell'apparecchiatura sarà una mesh poligonale triangolata di un milione di punti e magari un milione di triangoli. Quindi quello che dovete fare è trasformare la mesh in modo tale da avere pochi triangoli, o quanti ne volete voi, o quanti sono necessari per rappresentare quella geometria con al massimo un certo errore, un margine di errore che voi decidete. Come possiamo fare a prendere una mesh triangoli triangoli e ridurre triangoli? Possiamo fare due cose: o prendiamo i vertici, togliamo quelli che ci sembrano meno importanti e ritriangoliamo in altro modo le facce che restano fuori, un po' di triangoli, diciamo che sono troppi, non servono per rappresentare questa cosa per un piano, decido che questo lo voglio far fuori, elimino, butto via tutti che sono attaccati, e così dipende, vuoi inventare un'altra triangolazione con meno triangoli, per esempio questa, che mantenga la proprietà di dividere la superficie in triangoli. Alternativa, distruggo gli spigoli, quindi prendo uno spigolo, diciamo, lo trasformo in un punto, andando in qualche modo a collassare, diciamo, tutto quello che ci sta in mezzo. L'idea degli algoritmi che fanno, diciamo, semplificazione delle mesh, generalmente fanno iterativamente una di queste due operazioni. In base a cosa? Beh, la prima cosa che può venire in mente è che io voglio eliminare i triangoli intorno ai punti che sono più possibile piatti, e quindi stimoli circa la curvatura, prendo il nodo, diciamo, che dove c'è la minor curvatura, e comincio a buttare via quella e poi butto via gli altri. Quindi, per esempio, posso fare una spia della cui questa curvatura in tutti i punti. Qual è il modo più veloce di farlo? Per esempio, potrei calcolare questa quantità, 2 pi greco meno la somma degli angoli degli incidenti dei triangoli. È chiaro che se fosse tutto piatto, quella somma è, siccome la somma degli angoli di un angolo giro è di greco, quindi quello viene 0. Se fosse più è, diciamo, un tipo, diciamo, questa roba qua, più quella roba si è lontana dallo 0. Quindi se quello, diciamo, è il quello che si chiama angle deficit, è basso, non cambia molto la geometria se butto via quel vertice e sostituisco quel poligono con meno triangoli. Vabbè, quindi questo può essere un modo per ridurre la dimensione di una mesh, come il numero di nodi e anche il numero di triangoli, facendo, diciamo, eliminazione dei nodi, cioè l'iterativa dei nodi. Alternativa è invece andare a calcolare un'altra misura di errore sugli spigoli e iterativamente andare a buttare via spigoli. Cosa può essere una misura, diciamo, di quanto è utile o inutile uno spigolo per una mesh? Per esempio, potrei andare a calcolare qualcosa di quel genere lì, per esempio andare a prendere la lunghezza dello spigolo e andarlo a pesare inversamente al, diciamo, prodotto delle normali, in modo tale che quando, diciamo, le normali sono parallele in qualche modo, la misura sia ovviamente molto bassa,
però ci sia un effetto anche della lunghezza, cioè se è molto lunga pesa di più,
ovviamente quando sono molto c'è un angolo abbastanza forte la misura di errore diciamo cresce. Scusate, diminuisce,
cioè nel senso la cioè non deve buttarlo via. Quindi quando poi decido di eliminare uno spigolo o un vertice ho varie possibilità di triangolazione, quindi in modo quando faccio di nuovo i vertici praticamente farò quello che ho visto prima, quindi praticamente ritriangolerò andando a suddividere il poligono che ho creato
nel numero minore possibile di triangoli e nei triangoli il più possibile di buona qualità, che di buona qualità vuol dire naturalmente che abbiano possibilmente lati non troppo differenti tra di loro. Quando invece butto via gli edge ho queste due possibilità qua, cioè, o sostituisco il edge con un terzo nuovo, d'accordo, in questo caso ne prendo uno di circa metà in base a qualche criterio, butto via i due e il triangolo, oppure ne lascio uno e butto via l'altro e il triangolo soltanto l'altra metà. Questo direi che è abbastanza immediato. Il probabilmente più diffuso, più noto algoritmo di contrazione iterativa degli spigoli si basa però non sulla metrica che abbiamo visto prima, ma su il calcolo di un'altra metrica che riassumo brevemente. Si chiama metodo di Garland-Hepper e si basa sostanzialmente sull'associare a ciascun vertice un insieme di piani che praticamente di cui io vorrei calcolare diciamo la distanza del vertice da questi piani, e la somma delle distanze del vertice da questi piani dovrebbe essere la mia misura di errore. Quando questi piani sono, come faccio quando inizializzo l'algoritmo, i piani che incidono sul vertice stesso, questa misura naturalmente è zero per definizione, ma dopo io vado a eliminare creativamente gli spigoli, e naturalmente quando elimino un spigolo sostanzialmente preservo, diciamo mantengo associato agli spigoli che derivano dal spigolo originale l'elenco dei piani associati, che quindi non saranno più piani contenenti necessariamente il vertice, quindi avrà una distanza non nulla e quindi ci sarà un errore associato al vertice, al vertice stesso, d'accordo? Questi piani, i vertici dello spigolo mi permettono di calcolare un costo dato da questa formula qua dello spigolo, e mi permettono anche di calcolare attraverso diciamo il calcolo di un problema di minimo, ma adesso ne parliamoci molto bene, fatto che più o meno cerchiamo di capire il metodo in generale, quindi qual è la cosa che minimizzo, cerco automaticamente quando faccio la contrazione la posizione migliore del vertice da sostituire ai due vertici dello spigolo che contraggo, e la trovo attraverso la funzione di un problema di minimo, cioè calcolo praticamente quello che mi dà il costo del nuovo spigolo minore. D'accordo. Quindi trovo la posizione ottimale in base a quella funzione del nuovo spigolo, e quindi ho un metodo di costruzione di contrazione iterativa degli spigoli che può essere diciamo riassunto da un algoritmo che qua è descritto. Quindi si calcolano tutte queste matrici di errore che hanno scritto zero, però posso calcolare istantaneamente per ciascuno di questi spigoli della mesh qual è l'errore che creo con la contrazione. Quindi questo mi permette di scegliere la contrazione che dà l'errore minore e di operarla. Dopodiché, quando opero questa contrazione, associo comunque l'insieme dei piani, dei vertici che erano eliminato al nuovo vertice.
che matematicamente è più semplice di quanto stiamo parlando, perché in pratica si tratta soltanto di associare a ciascun vertice una matrice che diciamo è ottenuta dalle due matrici dei vertici precedenti, tutto diciamo molto veloce, d'accordo? E quindi poi si mettono diciamo gli spigoli in un heap, quindi si trova velocemente quello di meno costo e si fa operazioni iterativamente. Questo algoritmo qua è tra vari altri, ma disponibile anche in MATLAB, e consente con qualche piccolo problema, cioè bisogna o adottare delle strategie, per esempio qualcosa che non garantisce di norma, che per esempio non crei mesh che si auto-intersecano, non so se garantisce completamente altre proprietà, quindi bisogna stare attenti o evitare, per esempio nel menu di mesh la proprietà di questa operazione ci sono anche opzioni che cercano di prevenire, per esempio lo split se una contrazione causerebbe per esempio auto-intersezione eccetera, quindi bisogna stare attenti. Se vogliamo che alcune proprietà della mesh si mantengano, non si può applicare così come l'algoritmo. Però quello che rimane è che noi possiamo, data una mesh originale, quindi ripararla, fare buchi, lisciarla, analizzare la curvatura e anche ridurre le dimensioni eliminando i triangoli ridondanti o creando diciamo rappresentazioni a risoluzione, accuratezza ridotta. A cosa può servire anche a creare rappresentazioni a risoluzione minore? Un'altra cosa che è brutta, diciamo, facendo rendering in un programma grafico con il metodo appunto object first, cioè partendo dal modello, è che naturalmente se voi avete un modello molto complesso, molto dettagliato e lo guardate da vicino, la cosa va molto bene, d'accordo? Perché naturalmente tutto il dettaglio che avete nel modello lo vedete nell'immagine, d'accordo? Ma se lo guardate da lontano è assolutamente inutile avere un modello tanto definito, e guardate da lontano quando praticamente 5 milioni di triangoli vanno a finire in 2 pixel della vostra immagine. È uno spreco, perché naturalmente l'operazione poi di rendering è proporzionale, non è 2 pixel, è proporzionale al milione di punti che si mappano anche i pixel, quindi è lentissimo. Quindi molto spesso all'interno dei programmi di grafica gli oggetti si rappresentano in strutture che diciamo multi-risoluzione, cioè abbiamo una rappresentazione con diverso livello di dettaglio, d'accordo? Quindi gli oggetti conviene rappresentarli a diverso livello di dettaglio. Quindi se abbiamo creato un modello ci può essere utile, anziché avere solo quel modello rappresentato con quel dettaglio, con un milione di triangoli eccetera, avere tutta una serie di modelli a risoluzioni più basse, in modo tale che quando dobbiamo visualizzarli da lontano, per esempio, passiamo alla pipeline grafica il modello a risoluzione bassa, per esempio. Comunque facciamo un'analisi di questo genere. E naturalmente una decomposizione multirisoluzione la possiamo facilmente creare con un algoritmo di contrazione degli spigoli, per esempio l'algoritmo di decimazione, si dice tecnicamente, della mesh, come quelli visti prima. Quindi per esempio con semplificazione, d'accordo? Prendo un modello triangolato, decido in tale che di numero di triangoli, di dimensione dei triangoli o di errore sulla geometria standard, mappo, creo un modello di dimensione nuova, una risoluzione più bassa, ripeto il procedimento con ovviamente una scala ridotta ancora, finché non ho creato diciamo la mia piramide diciamo di rappresentazione a diversa risoluzione. Se a seconda dell'algoritmo che ho avuto per fare questo, non è necessariamente necessario diciamo memorizzare tutti i modelli, ma si possono anche rappresentare in maniera incrementale, cioè sapere che il modello a risoluzione più fine non è altro che un modello a risoluzione più corta, qui aggiungo diciamo le mosse di semplificazione inverse per passare diciamo alla rappresentazione, all'altra rappresentazione. Quindi una possibilità è anche che memorizzare naturalmente tutti i modelli, memorizzare il modello originale e le mosse di semplificazione per poter ricavare dinamicamente tutte le rappresentazioni a tutti i livelli di dettaglio. Questo dipende diciamo dall'architettura del sistema che vado a fare, cioè posso operare in diverso modo, memorizzare i modelli intermedi o le mosse di semplificazione. Quindi, come dicevo, cosa posso fare grazie a una rappresentazione a più livelli di dettaglio? Quindi, o posso appunto fare quello che dicevo prima, avere una rappresentazione dinamica dell'oggetto che cambia quando mi avvicino o mi allontano all'oggetto stesso. Quindi, se mi avvicino passo alla rappresentazione con più triangoli, se mi allontano passo alla rappresentazione con meno triangoli e il gioco è fatto. Naturalmente, purché riesca a cambiare le rappresentazioni in maniera pulita. Se la procedura di semplificazione con eventuale magari codifica delle mosse può anche essere un algoritmo efficace di compressione. Di compressione può servirmi se io devo trasferire per esempio in rete dei modelli, per esempio devo fare un'applicazione in rete in cui i modelli devono passare da una parte all'altra in maniera efficace, allora anche lì diventa utile poter rappresentare o comprimere o rappresentare in maniera più compatta se necessario i modelli in modo tale da adattarsi eventualmente alla banda. Posso per esempio adattare la dimensione del mio modello, la banda di posizione e così via, oppure posso addirittura anche fare il rendering progressivo, cioè avere un modello che parte con la rappresentazione a bassa risoluzione e poi via via si aggiusta con l'aggiunta delle componenti a alta frequenza, un po' come fanno le immagini progressive che andavano di moda quando le connessioni internet erano lente, si vedeva via via migliorare le immagini sulle pagine web che si caricavano. Ci sono poi altre operazioni che si possono fare per rendere migliore per il rendering, per esempio, o per le applicazioni. Le mesh, per esempio, naturalmente abbiamo una regione all'incirca quadrata, piatta, io posso rappresentarla con due triangolazioni differenti, naturalmente una tagliando in una diagonale, una tagliando nell'altra, e naturalmente potrei passare da una all'altra indifferentemente, in base a cosa potrei scegliere, per esempio potrei scegliere questa triangolazione è quella che in qualche modo minimizzi gli angoli diagonali tra i triangoli globalmente. Quindi, per esempio, potrei decidere che cambiare la rappresentazione, andare a trovare nella mia mesh tutti i possibili flipping che cambierebbero diciamo, la mia triangolazione e vedere se c'è qualcuno che migliora diciamo, la stima del. Il fatto che la superficie sia liscia, eccetera. Quindi potrei fare un po' di queste operazioni che si chiamano edge flipping o edge swapping. Un po' velocemente, ma come ho detto, sono problematiche della modellazione con mesh triangolate, che sarà quella alla base di gran parte delle rappresentazioni. Che farete delle visualizzazioni che farete, del rendering che farete e degli algoritmi che vedremo applicati. Chiudo la lezione di oggi ricordando semplicemente che, come avevo detto all'inizio della prima lezione, non è assolutamente obbligatorio fare modellazione con questi angoli. Questa è una scelta dovuta sostanzialmente all'ottimizzazione del rendering con le schede grafiche, ma naturalmente ci potrebbero essere altre rappresentazioni che magari adesso con l'evoluzione delle schede grafiche potrebbero diventare anche appetibili per fare grafica real time, e in alcune applicazioni specifiche già lo sono. Per esempio, una superficie può essere rappresentata anche da una superficie parametrica liscia, in cui, a differenza della rappresentazione tessellate, cioè poligonali, io non ho, ho la continuità delle normali, diciamo, che teoricamente con una superficie tessellata ho i normali discontinui, abbiamo i salti improvvisi quando io arrivo alle spigoli, va bene. Questo, le superfici lisce si possono ottenere usando per esempio delle patch rappresentate con dei polinomi. Sapete, esistono rappresentazioni che si chiamano superfici di Bézier o cose di questo genere, che utilizzano dei punti di controllo, per definire le superfici parametriche, e attraverso queste curve, diciamo, queste superfici si possono modellare oggetti lisci in qualche modo. Ovviamente questo implicherebbe che si possa usare, diciamo, quindi di sapere calcolare le intersezioni, il rendering con ray tracing, ma il rendering che usiamo nelle schede grafiche tipicamente comunque si dovrà fare una conversione in triangoli in mezzo del rendering per riuscire a simulare la visualizzazione, anche se negli ultimi tempi appunto stanno evolvendo molto le cose a livello computazionale, eccetera, tanto che si possono fare anche applicazioni in tempo reale che usano rappresentazioni di rendering fatte con superficie lisce. Vi dicevo appunto, un esempio potrebbe essere superfici di Bézier che utilizzano un grid di punti di controllo che praticamente si usano per generare delle curve parametriche che interpolano i punti della griglia e creano la presentazione di superfici lisce. Un altro modo di creare gli oggetti diverso da quello di comporre e da usare superfici triangolate che rappresentano il bordo, a usare direttamente una costruzione fatta mettendo assieme delle primitive geometriche in maniera procedurale. Questo modo di creare modelli del 3D si può chiamare per esempio geometria costruttiva solida, che è diffuso in alcuni ambienti di modellazione, per esempio nel CAD eccetera, ma naturalmente non va tanto bene per il rendering perché non è direttamente mappabile nella pipeline grafica delle schede grafiche, è comunque anche complesso per in generale per operare altri tipi di rendering. L'idea qua semplicemente prendo le primitive e faccio delle operazioni tipo sommarle, intersecarle, ripetere due anni sostanzialmente gli oggetti che posso intersecare, unire eccetera, e ottenere degli oggetti derivati. Componendo gli oggetti derivati posso andare a comporre in maniera procedurale basata su delle primitive geometriche, posso andare a comporre oggetti anche complessi. Infine, un'applicazione molto usata anche in questo caso per applicazioni pratiche, in cui effettivamente ormai si può fare anche rendering real time, è quello che abbiamo chiamato partizionamento spaziale, cioè dividere lo spazio in cubetti e attribuire a ogni cubetto delle proprietà di materiali, e questo è quello che tipicamente viene fatto per rappresentare i volumi, per esempio, del corpo umano quando si fanno delle acquisizioni mediche, ma tipicamente potrebbe essere usato per qualunque tipo di modellazione. In realtà ci sono degli algoritmi di visualizzazione che, per esempio, parleremo di rendering, dell'applicazione del rendering, le soluzioni, diciamo, alcune soluzioni dell'equazione del rendering più avanzate di quelle che si usano nelle rappresentazioni poligonali, per rendere le rappresentazioni poligonali, si devono basare per forza su, diciamo, dell'analisi spaziale su cubetti, sostanzialmente su posizionamenti spaziali, quindi in realtà internamente, e poi il panno della costruzione della scena basato su posizionamento spaziale, perché permette appunto di analizzare la luce, diciamo, anche in questo caso, come diciamo un fenomeno che è diffuso nello spazio. Quindi in realtà anche algoritmi recenti di rendering fotorealistico globale, perché vedremo di fretta globale e locale, si basano su tecniche di posizionamento spaziale che oggi possono essere fatte programmando anche in scheda grafica, perché ci sono le terze 3D, c'è tanto memoria in scheda video, e si possono quindi mettere, diciamo, delle rappresentazioni dello spazio a cubetti dentro la memoria della scheda video che rappresentino, diciamo, uno spazio tridimensionale. Comunque tipicamente c'è un tipo di rendering che si chiama rendering volumetrico, che si basa sul cercare di creare una scena fotorealistica tra virgolette, simulando le proprietà di materiali che sono definite non più sulla superficie dello spazio, ma su volumi, i cubetti dello spazio diviso in volumi.
E questo è usato, è già usato in maniera standard nella visualizzazione di dati medici tridimensionali. Okay. Direi che mi fermo qui, tanto sono le 4 minuti, poi su altre cose naturalmente ci torniamo la prossima volta. E poi cominceremo a vedere il rendering la prossima volta, da un punto di vista teorico, naturalmente.